Cato, Schippati Carlo, Cettulla Alessio, Pizzi Omar, Schisaro Romina, Rebosio Claudio, Sgro Pasquale, De Luca Raffaele, Zucchiatti Mario, Lodola Daniele, assente giustificato, Cosentino Massimiliano, assente giustificato, Archetti Sandro, Basso Franca, Chiesa Alice, Richichi Elisabetta, assente giustificato, Scudieri Sandro, assente giustificato. Con 16 consiglieri presenti la seduta è valida. Allora, prima di iniziare i lavori istituzionali del Consiglio, è doveroso ricordare la scomparsa di un nostro cittadino e amministratore comunale della nostra città. Parlo dell'ex sindaco Angelo Fortunati, quindi chiedo ai consiglieri di alzarsi in piedi per rendere omaggio con un minuto di silenzio. Vediamo, grazie. C'erano delle richieste di intervento che Archetti Sandro, Partito Democratico, prego.
Sì, buonasera. Ho lanciato io questo applauso per Angelo Fortunati, per noi Angelo evidentemente, e credo che sia un applauso del tutto meritato, perché non mi soffermo su cose che altri, io stesso ho già avuto occasione di dire, che Angelo ha riconosciuto sicuramente per la sua onestà, per la sua grande passione, per l'impegno sociale e politico che non è mai mancato nella sua persona. E dico queste cose non avendo preparato un discorso, proprio perché sono cose che sento che vengono dal cuore. Credo che una delle caratteristiche che non sono state sottolineate in questi giorni è che lui aveva molto e che spesso per questa roba a volte non era capito. Era il fatto che Angelo era una persona estremamente ironica, molto ironica, una persona che sapeva dire le cose con un ghigno sotto. Io spesso me lo ricordo questa cosa quando lanciava delle battute eccetera, e poi si faceva sempre una risata, faceva sempre un ghigno per farti capire che ti stava magari a volte prendendo in giro. E credo che in questi giorni evidentemente nessuno, se non in situazioni diciamo un po' più private, sono uscite anche situazioni, delle storie insomma, che non sempre sono state positive. Io in questo consiglio comunale ritengo mio dovere insomma ricordarle, perché penso che una persona non cioè uno come Angelo, se non avesse avuto quell'ironia, per esempio, non sarebbe stato in grado di sopportare anche certe calunnie che sono uscite in una certa parte della storia, non certamente dovute a chi fa politica, sia suo avversario che suo compagno. però ci sono stati certi, in alcuni momenti dove ricordiamo, insomma, rispetto a delle progettualità come quella di Piazza della Repubblica, dove vennero fuori delle fake news, chiamiamole così, anche se ai tempi non venivano chiamate così, come il fatto che per fare la nuova Piazza Repubblica, la palazzina, avesse avuto in cambio degli appartamenti oppure altre situazioni. Io non conosco un politico con i trascorsi storici, sindaco, consigliere comunale, eccetera, in questa città, in questa e anche in altre città, uno con una storia politica così importante, che alla fine abbia vissuto e abbia continuato a vivere, tra virgolette, nella sua vita umile, diciamo così. Non si è fatto l'appartamento in centro della città, non girava con macchinoni, eccetera, eccetera. C'è una persona che il mio amico Iuri Caturelli ha definito, secondo me, perfettamente, e che da quel momento mi è sembrato tutto più chiaro. Ha detto: Angelo era una persona per bene. E questo lo era, anche se, ribadisco, in qualche caso, in taluni casi, qualcuno ha pensato di far passare un messaggio diverso. Ma credo che i tanti messaggi di stima che ha ricevuto la famiglia, io stesso, i miei compagni di partito, da moltissimi cittadini dimostrano questo. Un'altra delle caratteristiche che mi piace ricordare di Angelo, e questo lo dicevo ai miei compagni di partito qualche giorno fa, è che, non so se chi ha una storia come la mia, perché insomma ormai sono 15 anni che battico questo consiglio comunale, si ricorda che quando Angelo prendeva la parola calava il silenzio. È vero o no? Aveva una capacità di creare attenzione rispetto a ciò che diceva, che era incredibile. Io mi ricordo che quando iniziava a parlare lui, la gente invece di uscire entrava, no? E riuscivano tutti a stare in quel silenzio, perché aveva oltretutto anche una capacità oratoria invidiabile, invidiabile. Quando prendeva la parola lui, non lo faceva mai per dire cose banali. Posso, concludo dicendo che non posso fregiarmi del termine amico, ma sicuramente posso fregiarmi nel termine maestro, nel senso che per me Angelo Fortunati è stato un maestro in politica. Grazie, grazie Angelo.
Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Schieppati, di Perlindiate.
Grazie Presidente. Ritengo più che doveroso dedicare qualche pensiero all'amico Angelo Fortunati, che ha attraversato la vita politica, sociale della nostra comunità per moltissimi anni, che abbiamo visto in quest'aula come consigliere, come sindaco, e che tanta eredità ha lasciato nella nostra città, eredità di idee, eredità di opere che sono sotto gli occhi di tutti. Martedì alla parrocchiale di San Francesco la chiesa era gremita, e per esprimere un pensiero doveroso sulla figura di Angelo mi sento di rilacciarmi a quanto il parroco diceva introducendo la sua omelia. Il parroco si è chiesto se Angelo fosse così aderente alla comunità cristiana, e si è risposto dicendo che attraverso il battesimo Angelo fa parte, è entrato nella comunità cristiana. Quando il parroco faceva questa riflessione, io ho pensato ad un elemento ancora più importante. Ho pensato a quanto Gesù ha detto al termine dell'ultima cena. Gesù ha detto: vi lascio un comandamento nuovo, amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Per una persona come Angelo, che ha dedicato gran parte della sua vita con amore a questa comunità, oltre alla riflessione del parroco, secondo me è stato un attento esecutore del comandamento nuovo di Gesù. Perché se voi pensate a quanto tempo della sua vita, sottraendolo magari ad interessi e a cure familiari, quanto tempo della sua vita ha dedicato per la nostra comunità. E se noi pensiamo che il tempo è l'unica cosa che realmente possediamo, chi dona il proprio tempo per la comunità fa un atto di altissimo valore. E magari negli ultimi giorni, quanto avrebbe voluto che parte di questo tempo dedicato alla comunità gli fosse ancora riservato per rimanere accanto ai propri familiari, a cui va il mio cordoglio, a cui va il mio affettuoso rimpianto per la figura di Angelo. Dicevo, è stato consigliere, è stato assessore, è stato sindaco, in molte occasioni ho avuto modo di confrontarmi anche su posizioni contrastanti, però ho sempre trovato in lui una persona in grado di ascoltare, una persona in grado di dialogare, proponendo e avvalorando le sue posizioni con ragionamenti di tutta franchezza, di tutta schiettezza e anche di alto valore. Devo inoltre ringraziarlo perché durante la consigliatura De Luca è stato presidente vicario e in molte circostanze in quest'aula, io che ho tra i molti vizi anche quello del fumo, mi ha sostituito in più occasioni e quasi in tutti i consigli comunali. A lui va anche questo grazie, ma non solo per questo, anche perché in molte circostanze mi ha aiutato a preparare le sedute di questo consiglio e non solo. La vita di una persona è fatta anche di eredità, ma non soltanto di eredità materiale, è fatta di eredità, di gesti, di azioni, di opere che ha lasciato e che sono a disposizione, come nel caso di Angelo, dell'intera comunità. In molti scorci di Vimbiate si possono intravedere le opere che Angelo ha iniziato, si possono intravedere non solo quello che è stato il municipio, quello che è stato il centro commerciale, quello che è stato altre realizzazioni, altri piani urbanistici che hanno coinvolto nel bene e nel male questo territorio e questa comunità. Però ritengo, ritornando al mio pensiero iniziale, che tutto quanto ha fatto Angelo l'ha fatto soprattutto con amore, ottemperando al comandamento, il comandamento nuovo che ci ha lasciato Gesù. E allora, forte di questa convinzione, io mi auguro e chiedo che venga amato in cielo come noi l'abbiamo amato in terra.
Grazie consigliere. Consigliere Rebosio, Fratelli d'Italia, prego.
Grazie, buonasera. Ciao Angelo, amico mio, ma tu preferi di essere chiamato compagno. Mai avrei pensato di doverti salutare, di doverlo fare in questo modo. La notizia della tua morte è arrivata come un suono di un messaggio sul telefono. Parlare con te era un esercizio capace di regalare benessere, perché riuscivi a mettere amore in tutto quello che facevi, amore per la tua Vimbiate. Ci hai lasciato troppo presto, dopo una lunga lotta contro una malattia terribile. l'hai affrontata con il tuo solito coraggio e con grande serenità. Non aggiungo altro perché di Angelo potremo parlare anche settimana. Grazie, ciao Angelo.
Grazie, lei consigliere annulla la prenotazione? Devi prenotare Mario. Okay. Consigliere Zucchiatti, l'inviato solidale, prego.
Grazie Presidente, ovviamente mi associo alle parole di chi mi ha preceduto e io ho un ricordo personale di Angelo Fortunati, il cui mandato di sindaco rinviato dal 96 al 2001 è coinciso con la mia presidenza di questa assemblea. Se ne ricorderà bene anche il sindaco Antonio Romeo, perché a quei tempi era con noi in consiglio comunale come capogruppo di Forza Italia. Ero stato eletto tra le file della lista civica Sì per Inviate ed eravamo all'opposizione e proprio dall'opposizione si concretizzò la mia candidatura alla carica di Presidente del Consiglio, che onestamente credevo fosse la classica candidatura di bandiera. Ma con una grossa sorpresa Angelo Fortunati si disse favorevole alla mia candidatura e fece convergere sul mio nome i voti della sua maggioranza. Fui eletto fin dalle prime votazioni con una maggioranza che oserei dire bulgara, che penso nella storia politica lingiatese di essere forse l'unico Presidente del Consiglio eletto dai banchi dell'opposizione. Mesi dopo mi capitò di chiedergli il motivo della sua decisione, come mai non avesse candidato un suo compagno di partito alla carica e avesse fatto coinvolgere i voti su di me. Mi rispose che non vi era da parte sua nulla di politico, ma semplicemente un fatto di stima personale. E la cosa mi fece, non lo confesso, molto piacere. Devo altresì dire che negli anni in cui abbiamo collaborato fu estremamente rispettoso della mia indipendenza ed autonomia. Angelo Fortunati ritengo abbia dato molto alla nostra città, come sindaco, come consigliere comunale e come semplice cittadino, sempre attento al sociale e ai problemi dei più deboli. Lo ricordo con rimpianto ed esprimo ai suoi familiari le condoglianze mie e del mio gruppo come una persona veramente per bene.
Grazie consigliere. Mario Spegni, la parola al sindaco, prego.
Questi momenti quando bisogna ricordare una persona che ha dedicato gran parte della propria vita per la comunità non è facile. E voglio rileggere ciò che è stato scritto e ho letto proprio durante i funerali, perché ritengo che erano le prime cose scritte al momento e quelle che venivano proprio dal cuore. Avevo cercato per questa sera di modificare qualcosa, qualche passaggio, però sarebbe stato troppo ragionato, troppo studiato, troppo e quindi non era quasi non vero. Allora voglio rileggere tutte quelle parole che ho scritto e le sentivo in quel momento e le sento tutt'oggi. È vero che quello che si è detto, per fare il sindaco è difficile. Visto io sul sindaco sono oggi una moda. Una volta erano le parole al bar, oggi sono i social. Proprio perché credo che quello che manca oggi è la città che Fortunati era preoccupato per il futuro, cioè il senso del rispetto si dice no. Al di là delle contrapposizioni, però c'è sempre il ruolo del sindaco, chiunque esso sia, rappresenta la città. Quando un cittadino scrive, e lo voglio che il sindaco perché non fa la disinfestazione, è un sindaco di merda, credo che quel cittadino sta compiendo qualcosa di gravissimo, perché non capisce. Io ho detto a chi me l'ha fatto leggere oggi, dicevo, ma vedo che Poverino ha qualche problema. Quando un cittadino scrive che il sindaco è deficiente, credo che non sappia quello che dice, perché si possono dire, come tra me e Angelo Fortunati, che sono letti in contrapposizione, ha fatto bene a ricordare i piatti, i ruoli, io combattevo lui e lui combatteva me. E anche è vero che quando interveniva, sono d'accordo con quello che diceva prima Archetti, quando interveniva lui c'era, calava il silenzio, ma io voglio ricordare anche col sorriso, io mi preparavo già subito la risposta, perché sono stati sempre stati comunque due personaggi, nel bene e nel male, abbiamo creato il nostro consenso e anche il nostro dissenso attraverso le posizioni che credevamo. E allora è vero, io credo che fare il sindaco ieri, oggi e domani è sempre difficile, perché ci sono degli aspetti che uno deve sacrificare la famiglia e poi anche quello che quando c'è il giudizio, quello cattivo, quello veramente senza neanche sapere cosa si dice, quello che se vuoi sapere, non ricordo quelle parole. E credo che come facevano male alla famiglia, facevano male a lui, però quelle persone che fanno queste cose hanno una sola, lo possono fare quelle persone che non hanno polso, non hanno coraggio, non hanno idee, perché quello è lo stimolo ulteriore per andare avanti e ribaltare quei concetti. Perché dare quelle parole a un sindaco che comunque sacrifica la propria vita dà di contrapposizione un aspetto di maggior carica, perché fare il sindaco è dimostrare che lo si fa veramente per la comunità, al di là della posizione politica. Ci possono essere diversità politiche, ma mai, io non conosco sindaci che non lo facciano per il bene della città. E allora voglio rileggere le parole che ho letto il giorno del funerale, che ho letto leggendo dal telefonino il giorno della salma, alla famiglia, e quindi le voglio rileggere perché sono sicuro che Angelo avrebbe sottoscritto queste parole e in cuor mio so che da me si sarebbe aspettato queste parole. Quindi la morte di Angelo è una grave perdita per la nostra comunità e mi addolora profondamente. E quindi anche davanti alla tua scomparsa non riesco a avere l'atteggio istituzionale, anche se lo siamo, perché comunque preferisco essere ricordati come quelle persone dove eravamo amici e avversari, dove ci siamo uniti e anche divisi per tanti anni, perché ci contraddistingueva la nostra attività politica, il nostro credo politico. Quindi non voglio neanche entrare nelle scelte politiche che ci hanno visto combattere anche a giuramento. Mi ricordo, forse dov'è oggi Nicolò, il sindaco era qua, c'erano altri assessori, di Leo, di Bianco, abbiamo fatto delle battaglie enormi. E quindi, però anche di fronte a quelle battaglie enormi, guardate, per chi allora non c'era e non ha potuto vivere quei momenti, c'era sempre il reciproco rispetto, che non era mai venuto meno, anche se in quest'aula siamo combattuti. E allora il rispetto è di tutto, prima di tutto personale, sia nei ruoli, sia come rappresentante delle istituzioni. E quindi i ruoli che ci hanno vissuto reciprocamente, sia come sindaco che consigliere comunale, non l'abbiamo mai fatto mancare. Voglio ricordare il reciproco sacrificio, e questo non dobbiamo dimenticarlo, per chi fa il sindaco, l'assessore, i consiglieri comunali, quello che abbiamo chiesto alle nostre vite, alle nostre famiglie, che tante volte abbiamo anche condiviso. Perché fare il sindaco, ricordatevi tutti, nel proprio comune prima di tutto saper rinunciare a qualcosa di proprio per il bene di tutti. Noi, io e Angelo, siamo stati mossi dalla passione e dalla missione che sentivamo di avere per questa nostra rinviata. Voglio ricordare la reciproca indifferenza, non sempre senza fastidio. Spesso i giudizi facili, i social ultimamente, quindi la preoccupazione del futuro, della facilità con cui si possa esprimere i giudizi. E quei giudizi sommari che escludevano e ignorano il senso di responsabilità, che dimenticano e trascurano la vera consapevolezza di cosa significa fare politica, di cosa significa amministrare, gestire una comunità, ricoprire cariche, svolgere un ruolo di servizio per la collettività, farsi davvero carico di tutti, specialmente dei più deboli, ogni giorno, con una sola parola o a slogan. Voglio ricordare il reciproco orgoglio per le nostre differenze appartenenze politiche, per le nostre diverse storie, per i nostri valori che erano uguali però, per la nostra diversa visione della città, eravamo diversi. E su questo io Angelo siamo sempre stati lontani, però vi posso assicurare che eravamo molto più vicini di quello che potete pensare, perché superando ogni avversità, un caffè, negli ultimi anni, sapendo andare oltre ogni discussione, anche la più dura, in una battuta e un sorriso. Nella reciproca convinzione, su questo eravamo convinti al 100%, che fare politica a livello locale non è un obbligo, ma è solo pura passione per il proprio territorio che diventa vera e propria missione per tutti, avendo nella mente e nel cuore una incrollabile fede democratica. Questo è anche un altro passaggio che negli ultimi incontri con Angelo era preoccupato, del futuro della nostra Italia sulla tenuta democratica. Forse, e questo è uno degli insegnamenti più profondi della bella politica, quello di andare oltre i muri che spesso si elevano tra schieramenti diversi, di capire che la relazione umana è un'altra cosa rispetto a quella politica. Siamo stati uomini di tempi e generazioni diverse, quelle in cui sentivamo di fare politica come missione sociale, quelle in cui la sensibilità verso gli altri e verso la comunità si trasformava in dedizione e caparbietà, ma anche rispetto per le diversità della storia e cultura individuale. Era il cuore a guidarci, Angelo, prima ancora del campo di appartenenza. Non l'ho letto durante i funerali, ma voglio ricordare anche l'ultima, in modo, mi permettete così, anche bello e anche triste per lo stesso tempo, quando mercoledì scorso ho avuto con Mario Terrani, sono andato a trovarlo. E voglio raccontare questo perché la famiglia l'ha visto, però per dire anche nei momenti di dolore, di fatica, come anche con una semplice battuta, in una sola battuta, era la sua vita politica. Quando ha voluto alzarsi dal divano, ed ero io di fronte, l'ho alzato, si è alzato appoggiandosi a me, e poi si è appoggiato con le due braccia dietro la mia schiena. E piccoli passi, siamo arrivati alla porta del salotto, e naturalmente c'era, bisogna andare a sinistra o a destra, a destra si andava verso la camera da letto, a sinistra si andava verso la sala, e diciamo per tutto più lungo. E io in modo scherzoso gli ho chiesto: Angelo, e adesso dove andiamo? A sinistra o a destra? E lui con la filo di voce che gli era rimasta in quel momento, perché faceva molta molta fatica, mi ha detto: a sinistra. Io a destra, ma non è possibile, si può andare anche a destra qualche volta. E lui ha battuto la testa. Facendo il giro, quindi il corridoio, poi siamo andati in sala, piano piano, ci ho fatto vedere il tavolo, siamo ritornati quindi alla porta, quindi a sinistra c'è stata la porta di uscita e a destra si sarebbe tornati. E io amicabilmente, col sorriso e con una voce forte, adesso ti voglio vedere, se andiamo a sinistra e a destra. E lui ha detto: fai quello che vuoi. E mi sono messo a ridere perché in quella risposta capivo tutto il suo credo politico. Ecco, io voglio ricordarla anche in questo modo, perché può essere banale questo piccolo percorso fatto in casa, può essere, ma per me non lo è, Non lo è perché lui avrebbe dovuto chiamare un familiare. Avrebbe, io sono convintissimo che quell'alzarsi l'ha voluto fare proprio con me. E anche con la gestualità e anche con la riaffermarsi delle sue idee, perché non mi ha detto di cambiare idea a me. Lui ha riaffermato le sue idee e ognuno porta avanti le sue idee. Allora voglio concludere che credo abbia fatto molte commemorazioni di persone. Poi quando si ha, è chiaro la differenza è quando conosci una persona vera che ha vissuto tanti anni, con una persona che magari ti viene descritta. E quindi per coloro i quali non conoscono Angelo Fortunati magari può sembrare quasi impossibile una persona del genere. Io vi posso garantire, ve lo dice uno che va dall'altra parte politica, Angelo è stato veramente un politico che ha voluto bene al suo paese, testardo, determinato, perché era convinto di ciò che lui voleva fare per questo paese. E voglio ricordare che sia anche un monito per tutti, che lui comunque era, aveva questi valori di democrazia, del senso democratico, del rispetto e della preoccupazione del futuro. Era proprio negli ultimi incontri di vita con lui, proprio, era sempre preoccupato, perché vedeva un po' lo il sistema politico italiano, no? Il sistema partitico. E quindi credo che la responsabilità che abbiamo noi nel nostro piccolo, perché poi noi siamo piccoli, ma possiamo fare molto in realtà per la comunità. E quindi quello di ricordarci sempre che ognuno di noi, siamo rappresentanti delle istituzioni. E visto che voglio anche sempre ricordare, visto che è qui in aula, quello che mi ha insegnato invece il sindaco Mario Carrani, ricordarci che essere consigliere comunale, essere assessore, essere sindaco non ci obbliga a nessuno. Dobbiamo essere di esempio. E voglio dire che se passiamo col rosso, da semplici cittadini possiamo essere multati. Da consigliere comunale, da assessore, da sindaco non si può passare col rosso. Perché tu sei l'esempio e rappresenti la città. E io credo che questi sono valori importanti. Il consigliere comunale è un rappresentante delle istituzioni, l'assessore e il sindaco, tutti noi insieme. E quindi quando usciamo dall'aula ricordate che la gente ci guarda, ci osserva e ci giudica. Angelo, per quello che mi potrò fare, sarò sempre impegnato in questi valori di democrazia, di rispetto, le istituzioni sono sempre validi finché avrò le forze, anche il giorno in cui non sarò più sindaco. Mi hai insegnato molto, mi mancherai anche perché non potrò neanche incavolarmi. Però torno un caffè, ricordate, che le posizioni che sono molto più di quello che le distanze ci fanno apparire durante la vita. Grazie Angelo, grazie a Comigliani che mi hanno dato la possibilità di vivere anche i momenti tristi, che per me sono anche un insegnamento di vita. Grazie.
Grazie sindaco. Se ci fosse ancora Fortunati direbbe: davvero uomo delle istituzioni, torniamo al nostro dovere. E quindi riprendiamo a chi? Non lo so. Certo, se vuoi. Lancio io l'applauso, dai. Presidente, passiamo al punto numero 2, che sono le approvazioni dei verbali della precedente seduta del 28 giugno 2018. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale. Nessuna osservazione, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3, ed è la bozza di accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo, Comune di Limbiate, Agenzia TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, per la realizzazione della metrotranvia Milano-Comasina, Limbiate Ospedale, primo lotto funzionale, si chiede l'approvazione. Ecco, ricordo che è stata già vista nella Commissione Territorio, comunque io dichiaro aperta la discussione naturalmente per questo punto. Non so se volete nel frattempo del vostro intervento fare domande, così risponde qualcuno per l'amministrazione, oppure il contrario facciamo. Sì, nel senso che per arrivare al... La parola del dottor Gliatti, prego.
Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la bozza di accordo definitivo che la Regione Lombardia insieme agli altri soggetti attori di quest'opera pubblica ha proposto a tutti i consigli comunali. Alcuni consigli sono già intervenuti, come quello della provincia Monza e Brianza, e questa sera lo sta valutando, lo sta deliberando il Consiglio di Limbiate. Per quanto riguarda la spesa, Limbiate concorrerà con 1.222.000 euro spalmata in tre anni, 19, 20 e 21. Quest'opera è garantita e verrà finanziata con entrate certe legate al mutuo, quindi la capacità di assunzione mutui viene destinata in principal modo su quest'opera. Se poi ci saranno altri spazi, verranno fatte altre opere. Se non ci sono altri spazi, i mutui che il Comune sarà in grado di assumere garantiranno quest'opera. Certo, la previsione è l'esecuzione in un triennio, in un breve, però almeno dal punto di vista finanziario probabilmente sarà leggermente più lunga. Non è detto che tutti i comuni deliberino in quel senso, però il Comune di Limbiate è chiamato a esprimersi su questo punto.
Grazie dottor Cogliati, la parola al consigliere Archetti, Partito Democratico.
Mi piace dover disturbare questo idilio che la figura di Angelo, ricordo la figura di Angelo Fortunati ha, diciamo, ha permesso di creare in questo momento. E capisco anche che la bruciante sconfitta della giunta De Luca alle ultime elezioni non consiglia a nessuno di imitarci. Però vi voglio dire, insomma, su un argomento di questo genere, dove sono anche stato preso per i fondelli, per mesi, per il consigliere delegato al tram, eccetera, eccetera, voglio dire, arrivare qua, su un accordo di questo genere, e non esserci nessuno che ce lo spiega, indipendentemente dal fatto che c'è stato un tecnico che ha dettato alcune questioni, perché qua ci sono tutta una serie di cose che non riguardano solo gli aspetti tecnici, riguardano gli aspetti progettuali, la visione progettuale, cioè, non è che si può dire giochiamola al contrario, cioè c'è il tema e i consiglieri comunali fanno le domande, anche perché un consiglio comunale non serve solo per i consiglieri, serve anche se il pubblico è sempre meno, serve per tutti, insomma. Io mi sarei aspettato che qualcuno ci spiegasse che cosa è cambiato in tutto questo iter. Poi io me lo sono letto sui giornali, per l'amor di Dio, cioè io ho letto anche alcuni verbali che non arrivano da, diciamo, dal Consiglio Comunale di Umberto, dal Consiglio Comunale di Umberto Rosa, ma ad altri, però su una materia così mi sarei aspettato, non dico i 40 minuti che avrei fatto io, ma almeno i 10 minuti che può fare un assessore, eccetera, e ti spiega che cosa si è deciso di fare. Perché poi si è parlato di questioni tecniche, ma ci sono anche questioni di progetto che sono importanti, perché i progetti, no, le fattibilità, i piani, diciamo, i progetti di fattibilità devono ancora essere realizzati. Chi è che li realizza? Metropolitana Milano? Cioè, a chi è stato affidato, diciamo, la conduzione del progetto? Cioè, questa roba qua è una roba che secondo me, per dare un voto bisogna anche chiarirla. Dopodiché è chiaro che sulla tranvia qualsiasi cosa mi si pone in questo momento lo voterei a favore, però sono un po' confuso in questo momento di questa cosa.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Allora, il progetto della tranvia Milano in Bianca nasce da un progetto di idee di studio fatto dall'allora provincia di Milano nel 96, se non ricordo male. Sono passati 21 anni che il Palazzo ancora ad approvare questo accordo, che poi tra l'altro la provincia oggi ci fa recapitare che potrebbe esserci qualche piccola modifica, ma che non avendo già approvato non ritiene necessario un'ulteriore approvazione in consiglio provinciale. Allora, il vero problema è chiaro che questa tranvia nasce da quegli anni, le modifiche sono intervenute in corso, anche perché ci sono state alcune vicissitudini più che progettuali, anche progettuali, ma anche di sostentamento economico, perché a questo punto lo Stato doveva finanziare, poi sono intervenuti anche vari onorevoli senatori, insomma, dove la cosa positiva, anche che si è fatto in modo non organico, però la cosa positiva è che la tranvia Milano in Bianca la vogliono tutti, e questo è l'aspetto positivo. Questo accordo non è nient'altro che tutti gli impegni fatti in tutti questi anni, dove sicuramente il consigliere Archetti ha partecipato, non solo perché adesso la delega, ma perché aveva fatto anche una battaglia politica. Adesso in questo progetto ci sono ulteriori modifiche progettuali tecniche che non è che modificano il progetto, fanno ulteriori fermate, doppie fermate. Io credo che se non partiamo si rischia che il prossimo giro ci sarà un altro progetto tecnico di modifica, perché è normale che negli anni, o vuoi perché cambia l'amministrazione, o vuoi perché cambia magari anche ad esempio un ufficio tecnico di un comune che fa delle obiezioni tecniche. Ritengo che anche noi abbiamo fatto delle osservazioni per quanto riguarda l'intersezione, i problemi che abbiamo avuto sulla via Marconi, via Turati, il problema che abbiamo, che avremo dopo quando proseguirà sul discorso delle campanelle, perché è chiaro che le campanelle, che se ne dica l'UTI, però creano assolutamente disagio per il cittadino. Poi se fatto magari in una zona dove non si capisce neanche il perché, solo in quella via ma non in tutte, perché l'UTIC, noi per il buon senso abbiamo accettato questo inserimento dell'UTIC, perché altrimenti era l'occasione per farlo rinviare. Allora, per evitare i problemi abbiamo accettato. Allora, quello che abbiamo fatto noi, ma che in realtà è stato sempre detto da tutti, quindi anche la provincia, dall'amministrazione precedente, era quello di dire, ricordiamoci una cosa, che la tratta arriva fino a Varese. Cioè non è, si parla di tranvia Milano-Limbiate, ma qualche volta ci dimentichiamo che a Limbiate è, vuol dire Varese. Noi, come sapete, abbiamo messo circa 20.000, no, lo studio di fattibilità per andare avanti, 12.000 euro, abbiamo... ci siamo programmati con la metropolitana milanese per fare uno studio di fattibilità, perché è chiaro che quella tranvia ha senso se c'è un proseguimento che vada oltre l'inviato, perché venire ancora con risorse ci deve essere un collegamento con un'intersezione della ferrovia Bergamo-Serino-Salona-Malpensa, perché se la prossima volta vi chiedessimo lo Stato di arrivare fino a Mombello la tranvia, mi è difficile pensare che lo Stato metta risorse, e visto che tutto il tratto sono inviate dovremmo metterle noi da soli non l'avremmo, chiederemo i soldi alla regione e tutti gli enti preposti. Quindi il portarci avanti con uno studio di fattibilità di collegamento da Varedo fino a Ceriano Laghetto sostanzialmente, credo che sia corretto e giusto prevedere il futuro, sperando che non passino ancora 21 anni, perché altrimenti la tranvia, anche la metrotranvia ci sarà qualche altra cosa diversa, e ritengo che con questa approvazione, e non a caso Città Metropolitana e l'assessore del Comune Milano Granelli ci hanno invitato a provare tutti a fine luglio, perché se questo non avvenisse scatta quel meccanismo di modifiche in corso d'opera, diciamo così, istituzionale, che ogni comune ci aggiungerebbe qualche cosa proprio per ritardare. Come voi sapete c'è qualche comune che sta diciamo così, ponendo sul tappeto la non sottoscrizione, però c'è da dire che tutti i comuni presenti hanno invitato, ci sono soluzioni alternative, nel senso che è difficile pensare che un comune non contribuisca neanche per un euro e poi pretenda le fermate della metrotranvia. Quindi la risposta che è stata data è: bene, facciamo il tram noi, però nel tuo comune non c'è neanche una fermata. Voglio vedere come potrà giustificare una tranvia che passa in un paese e non c'è una fermata. Il Comune di Paderno, che inizialmente aveva qualche perplessità, invece ha sottoscritto questo accordo e addirittura sta anche studiando di prolungare la metropolitana fino a Paderno. Questo è un percorso che dovremo vedere più avanti. Quindi diciamo che la tranvia è riconosciuta da tutti, quel trasporto necessario, perché possiamo poi parlare di tutta una mobilità possibile e immaginabile di arrivare a... che insoleta rispetto alle residenze moderne, è l'unico spazio e intervento infrastrutturale necessario per il nostro paese, ma per tutti i paesi della tratta e per quelli di collegamento con la rete ferroviaria. Io sono fiducioso anche perché noi abbiamo mantenuto l'impegno, ancorché 1.200.000 euro per un pezzo di tranvia sono tanti, però sono necessari, come vedete. Io ritengo che la politica, ecco, per fare politica, la buona politica è anche questa, di andare oltre il discorso dell'entità economica di un progetto, ma guardare qual è l'interesse ai cittadini, ancorché noi avremmo potuto anche noi dire che non c'è rapporto rispetto all'investimento della rete del tranviaria. Io sono convinto che ormai siamo sulla definizione totale e quindi si possa iniziare il discorso delle varie appalti. Certamente l'altra vera problema che ci sarà sulla Comasina sarà quando inizieranno i lavori. Quello secondo me sarà grande, perché voi sapete che tutti i cittadini vogliono le cose subito, e voi immaginate una tratta da Milano fino a Vigliate, cosa significa, insomma, no? Il caos viabilistico. Abbiamo visto come un semaforo può causare problemi ai cittadini, immaginiamoci cosa significa il lavoro in corso, e quindi sarà anche un grosso problema. Quindi lì ci vuole molta informazione e poi ci vuole molta anche onestà intellettuale da parte di tutti, anche dei cittadini, di dire che questa metropolitana è necessaria per noi. Come è necessario, sono convinto che prevarrà il buon senso anche da parte dei cittadini.
Grazie Sindaco. Parola consigliere Archetti.
Allora, come avevo preannunciato, non è, almeno non è nostra intenzione bloccare questa sera questo accordo, ci mancherebbe, anche perché sappiamo bene che rischierebbe, come è successo altre volte, di bloccarsi tutta l'opera. Vorrei però cercare anche di riportare diciamo una visione cronologica di quello che è successo in questi anni, in particolare dopo l'accordo del 5 febbraio 2014, accordo intercomunale in cui erano state inserite all'interno di questo piano diciamo tutta una serie di elementi che erano fondamentali per diciamo giungere al cronoprogramma che era pure fissato in quell'incontro. E qui il rischio è per questo che io pongo una questione non tanto tecnica o sulle modifiche tecniche che si apportano alla linea, perché in questo momento tra virgolette mi interessano relativamente, perché il rischio è che poi il comune vuole la sua rotonda eccetera eccetera, ma se il progetto, perché questo è un altro degli elementi che è stato diciamo causa del blocco del cronoprogramma precedente, e cioè che c'era un progetto fatto, c'era un bando vinto dal Metropolitana Milanese per fare il progetto esecutivo. Quel progetto esecutivo fatto dalla Metropolitana Milanese è stato non validato dagli stessi uffici di validazione di Metropolitana Milanese. Quindi ci siamo trovati con un progetto esecutivo non validato dal punto di vista dei costi. Questo fu uno degli elementi che bloccò e impedì di continuare la progettazione e quindi la partenza dei lavori. Dopodiché, quando si bloccò il progetto esecutivo, è chiaro che i soldi che il governo in quel momento aveva stanziato, no, per l'opera, che cosa hanno fatto? Visto che l'opera non poteva partire perché non c'era progetto, il governo se li riprese. Allora qui bisogna capire, il primo elemento da capire, per questo che avevo posto la questione, è a chi è stato affidato attualmente il progetto esecutivo? A me sembra ancora Metropolitana Milanese, non so se attraverso il bando o attraverso un altro accordo, non lo so, speriamo che questa volta sia la volta buona. E mi sembra di aver capito che l'intenzione è di fare questo progetto in tempi rapidi, perché è vero che il governo Gentiloni ha rimesso dei soldi per l'opera, e va ricordato, no? Il ministro Del Rio che ha rimesso i soldi sull'opera e anzi ne ha aumentati per poter acquistare anche, non solo farne rotaie, ma anche metterci sopra i trenini. Però è vero anche che se quest'opera non riusciamo, se il progetto non riusciamo a chiuderlo e soprattutto con la validazione, siamo di nuovo a capo, e allora sì, lì a mio parere dovremmo dire addio per sempre a questa linea ferroviaria. Allora, se magari me lo ricordi lei, il sindaco, se ha partecipato ai tavoli CETA, è giusto? Mi sembra che siano andati 6-7 mesi per il progetto esecutivo? Dopodiché, ho letto male o c'è anche una riduzione complessiva dei costi dell'opera? Cioè che era valutata per quanto riguarda il primo lotto, perché stiamo parlando del tratto Milano-Varedo, sul primo lotto prima si parlava di 98 milioni, di cui 58 a carico dello Stato e gli altri 40 a carico dei vari enti, regione, città metropolitana, comune di Milano e vari comuni. Quindi io ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che complessivamente il costo dell'opera, quindi non parliamo di progetto esecutivo, ma parliamo di piano di fattibilità, il progetto dell'opera si sia ridotto. Non ho capito che cosa è stato fatto per ridurlo, però, cioè se hanno pensato di ridurre, di togliere delle lavorazioni, oppure l'elemento, diciamo la matrice che più mi interessava, sul tratto Milano-Varedo rimangono le due corsie, cioè le due rotaie per senso di marcia, oppure è stato cambiato il piano? Perché quando mi dico riduzione dei costi non so dove abbiano tagliato. Dopodiché invece l'accordo finanziario, cioè quello che ognuno, lei ha parlato di 1.200.000 euro per l'inviate, era 1.200.000 euro anche prima, quindi l'accordo finanziario è rimasto lo stesso, si paga rateizzato in 8 anni, giusto, a prosecuzione lavori. Dopodiché mi sembra che è rimasta la questione che il Comune Varedo non metterà la sua quota, e la sua quota sarà pagata da Regione Lombardia, e questo è un bonus di quelli stratosferici, secondo me, che va bene continuare, ma è una scorrettezza istituzionale pazzesca sta cosa qua. C'è un comune che ha un pezzo di tranvia che passa su di loro e dice io non pago, c'è una roba che a mio modo di vedere bisognerebbe far sì che Regione Lombardia li penalizzi in qualche altro modo. Poi, ultima domanda, è cambiato il soggetto capofila? Cioè prima tutta questa cosa veniva gestita da Città Metropolitana, con tutte le difficoltà del caso. Ora mi pare che il soggetto capofila sia diventato il comune di Rudas, il comune di Milano. Me lo conferma, sindaco? Queste sono un po', visto che mi hanno chiesto di fare delle domande, sono quelle che mi sono venute in mente in questo momento.
Grazie consigliere. Ecco perché è bello partecipare alle commissioni. Te la dovevo dire tanto. E servono anche a questi particolari, non perché tu non possa dirlo qua questa sera, naturalmente. No, no, la democrazia è ovunque. Però è utile partecipare alle commissioni, no? Questo è per tutti, non solo per consigliere Assetti. Devi rispondere. Sindaco.
Allora, qualche domanda, magari potrò essere un po' impreciso perché non mi hanno allegato tutti i verbali degli incontri effettuati, a cui in alcuni l'ultimo ha partecipato sia il nostro assessore sia il tecnico e in altri l'assessore. Comunque ho visto il progetto per quanto riguarda tratto che sono inviate fino alla Comasina dal ponte di via Marconi fino a Varese sostanzialmente, c'è un tratto di doppio senso. Si è modificato il progetto in vari tratti, quindi rispetto al primo progetto che doveva essere su una linea, su un binario solo, quindi non era, hanno aumentato, spostano i binari al centro strada. Ora, sulla carta io vedendolo qualche perplessità ce l'ho, però è una perplessità di carattere proprio visivo, non tecnico. Credo che i tecnici che hanno fatto lo studio presentino il doppio binario dove si può realizzare, non dove non si può realizzare. Sono convinto su quello che lei dice sul fatto che se non c'è un cronoprogramma. Devo dire che da parte del Comune di Milano rispetto a prima, ho avuto modo di incontrare il signor Granelli, c'è molta più pressione rispetto a prima, perché c'era il discorso della metropolitana che non aveva i soldi, allora il bilancio non era previsto, non era fatto il bilancio, c'era il discorso delle province. Quindi adesso devo dire che l'assessore in prima persona di Granelli, che ho avuto modo di vedere, l'ho visto bello carico, quindi sul pezzo, come si vuol dire, no? Quindi questo, avendo Milano il riferimento per noi è indiscutibile. Sono convinto che tutte le perplessità che lei ha posto possono essere sgombrate. Questo però, questo non ci deve dare la sicurezza, ma non solo a noi, ma anche agli altri, che di limitare gli interventi da parte del Comune. Perché quando ci sarà lo studio, infatti il progetto è stato verificato in un incontro recentissimamente, quindi roba di 10 giorni fa circa, con il nostro tecnico e l'assessore. Hanno fatto proprio un incontro tecnico sul progetto, proprio perché per evitare che poi dopo 4 mesi qualcuno si alzi e dica la mia tratta non va bene perché voglio la rotonda, perché poi sì, quindi fino sì, però è fino a Milano l'hanno fatto, quindi noi abbiamo guardato principalmente il nostro per evitare di perderci, però abbiamo dato un'occhiata anche alla tratta fino a Milano. Devo dire che ci sono delle modifiche, non mi sono soffermato perché non ho posto neanche le domande e non voglio neanche porle sulle tratte di altri comuni, perché non vorrei trovarmi quello che essere io la causa poi di questi ritardi. Però sicuramente il progetto che verrà presentato, al di là della validazione, va analizzato bene, perché la validazione è un problema tecnico, cioè c'è un tecnico che dice che il progetto è realizzabile, però voglio dire, siccome non è che chi ha un po' di esperienza sa benissimo se una tratta si può realizzare dove c'è una strettoia, insomma, no? Se si può realizzare poi sarà un problema tecnico. Io sono convinto che questa volta il giochettino che lo stesso ufficio non possa validare il progetto fatto dalla stessa società, credo che questo non si debba realizzare.
se si realizzasse, ammettiamo il caso che c'è un problema tecnico sollevato dallo stesso ufficio magari di metropolitana, io ritengo che il consiglio con l'inviato, il stato con l'inviato possa rivalersi, perché noi non è che impieghiamo soldi per gli studi e poi irrealizzabili, noi impieghiamo soldi per gli studi di facilità che si possono realizzare, deve essere un problema di risorse poi, e non che qualcuno si alzi e ponga il problema tecnico. Secondo il problema tecnico è stato già posto una volta, io credo che noi dobbiamo avere il coraggio, come il Comune di Limbiate, qualora, io lo voglio scartare, però raccolgo questa teorica possibilità che ci possa essere da parte di qualche professionista che è incaricato, che non valida il progetto, di andare a verificare se si può rivalerci nei confronti di metropolitana milanese, perché cioè, non è che noi, non vorrei che diventasse gli incarichi per mantenere la struttura di progettazione, ecco, perché questo sappiamo che a volte può succedere, speriamo che non sia questo caso, anzi sono convinto che non è questo caso, però stiamo attenti, faremo attenzione che i progetti, si facciano e i progetti e le opere si realizzano e non rimangono sulla carta. Però una raccomandazione che sicuramente colgo e saremo molto 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 attenti.
Grazie sindaco. Chiesto la parola il consigliere Sgro, prego.
Buonasera, cercherò di essere un po' almeno esplicito su alcuni aspetti tecnici che ho cercato di guardare. Allora, l'opera iniziale, come prevedeva, doppio binario in centrostrada con laterali a senso unico di marcia, cioè l'unica cosa che io ho cercato di guardare nel progetto durante la commissione è stato qualche modifica di qualche incrocio dove in pratica i comuni hanno chiesto la rotonda va più spostata qua o la rotonda che sono spese poi, come noi sappiamo, che sono spese poi a carico anche dei comuni, che sono urbanizzazioni del territorio. Ma il progetto che fa NM, in pratica quasi tutti i progetti metropolitani e tranviari, come ben sappiamo c'è la NM che è una società poi del Comune di Milano, a livello progettuale non cambia mai, diciamo, la base principale, cioè la base del doppio binario, perché questo tipo di progettazione è stato portato su Niguarda, sta proseguendo, come tu sai Archetti, anche sulla Milano Desio, che stanno effettuando i sottoservizi, quindi anche lì è partita questa metro tranvia e stanno effettuando i sottoservizi con espropri di terreno eccetera eccetera, quindi anche lì ci sono delle difficoltà in questo momento. Cioè il progetto è quello, doppio binario, perché se tu me lo fai a binario unico e mi fai il raddoppio non puoi mettere un treno ogni 5 minuti, ogni 7 minuti, è una rotaia a doppio binario, deve essere per forza, perché qualora fosse così i 30 minuti di percorrenza per Milano ce li scorderemmo, arriveremmo a quello che siamo oggi. Quindi tecnicamente è questo quello che io ho cercato di guardare nelle mie, ho cercato anche di avere qualche informazione più o meno, perché probabilmente costa meno, io da quello che ho visto io non costa meno, se era sbagliata la voce che costava meno, però io da quello che ho visto io mi sembra che il prezzo era di 100 milioni è la spesa attuale, poi ci saranno l'acquisto dei treni dove è previsto un acquisto di 20 milioni che già sono già impronunciato con treni Siro, doppio bidirezionale eccetera eccetera, che è già partita la commessa, ti posso assicurare che è già partita la commessa dei treni per di più. Quindi conseguentemente probabilmente ci saranno magari alcune opere magari secondarie che magari cioè loro almeno ieri, quello che è arrivato, l'ultimo documento che è arrivato da Milano, perché come giustamente diceva il sindaco, come tu sai, oggi è passato tutto e finalmente sotto granelli, perché devo dire che dopo l'assessore che abbiamo perso De Nicola, ho visto in granelli, mi è capitato di incontrarlo in qualche convegno, ho visto in granelli la persona veramente che vuole portare avanti questo progetto, che ci tiene a portarlo, anche perché poi soprattutto diciamocelo chiaro e tondo, se tu fai un progetto del genere meno macchine arrivano in Comasina, cioè, il problema poi cosa fa? Traffico che non riescono a risolvere i problemi del traffico. Quindi questa metrotranvia non è che serve solo all'Imbiate, serve a tutti i comuni, ma soprattutto a Milano, perché dove vanno a finire queste macchine? Cioè invece oggi come oggi vediamo già che con ben 35 minuti di percorrenza tu riesci ad arrivare da capolinea a capolinea, non con poche difficoltà, quindi conseguentemente noi cerchiamo tutti di abbassare questa percorrenza, diciamo di abbassarla almeno a 30 minuti con questa metrotranvia. Io, come tu sai, mi sto battendo da anni su questo lavoro di questa metrotranvia, ci tengo tantissimo, però ogni volta succede spesso delle paure perché magari un comune o l'altro crea dei problemi. Speriamo che questa sia la volta buona, perché sennò quel famoso 58 milioni di euro li perdiamo, e questa volta secchi, li perdiamo e non li troviamo più. E non troveremo neanche la metrotranvia, perché sappiamo tutti che è obsoleta, l'US si continua a dare dei rinnovi a goccia, e che conseguentemente molto presto rischiamo la chiusura. E non ci sarà certamente le ferrovie nordiche che ci salveranno, se qualcuno pensa di salvarsi di là, che poi quando arriva ad Affori trova l'imbattagliamento e devi tornare indietro. Cioè la mia speranza è che dal comune di Limbiate, che questa sera approveremo questo progetto, anche gli altri comuni abbiano il buon senso di proseguire nell'opera.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione, quindi confermiamo la presenza. Prego, votate. Consigliere diamo l'esito all'unanimità. Dobbiamo votare l'immediato esito. Quindi riconfermiamo. Consigliere Rotolo. Votiamo l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo adesso al punto numero 4. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194. Relazione al dottor Cogliati, prego.
Riguardano quattro debiti di piccolo importo e di natura diversa. Il primo debito riguarda un collaudo statico dell'ampliamento dell'asilo di via Missore avvenuto anni fa. Il professionista probabilmente si era dimenticato di far pagare la fattura, la prestazione, e nel tempo il comune aveva cancellato quell'impegno. Ha rimandato la fattura, quindi si è valutato, non è prescritto, quindi si è deciso di riapplicare l'avanzo, di pagare la fattura di 1.224 euro. Il secondo debito più o meno simile, 22.000 euro, in questo caso riguarda la nevicata del marzo del febbraio di quest'anno. Senz'altro è avvenuto in questo modo. Nel mese di gennaio gli uffici hanno pensato che fosse scongiurato il pericolo neve e quindi hanno cancellato il residuo. Una volta messo in macchina però ha nevicato nei primi giorni di febbraio, quindi si
sono ripristinati quei soldi che erano stati cancellati per 22.000 euro. Gli altri due debiti riguardano una sentenza del giudice di pace, 1.200 euro circa, il comune per un disguido, per problemi tecnici, non ha presentato, avveniva tardivamente, comunque oltre il termine dei 10 giorni il deposito degli atti, e quindi non si è difeso e ha perso quella causa. E abbiamo dovuto pagare 1.200 euro. L'ultimo debito di circa 539 euro è dovuto al fatto che abbiamo perso una sentenza davanti al giudice di pace insieme alla prefettura di Monza Brianza, però riteniamo che è più conveniente pagare 539 euro che costituirci contro la prima sentenza. Ecco, questi sono i debiti che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare per poter dare la possibilità agli uffici di liquidare e di pagare.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Sì, ma sono 19 carte inserite, il dottor Cogliati non vota. Ah, 19 sono le carte inserite, compreso il dottor Cogliati, gli abilitati sono 18. Sì, che non ho aspettato. No, aspetti, guardiamo da qua. Ma non c'è, non risulta, non è abilitato. Rebosio. Allora aspetta, no. No, adesso lui, toglila Claudio. Devi toglierla. Vai. No, adesso rifacciamo. Tienila dentro. Ok, arriviamo lì. Vedi Claudio, tu risulti a sé. Ecco, adesso sei, fermo lì. Ok, confermiamo la presenza. Votiamo. Abbiamo l'esito. Con 14 voti a favore, 5 astenuti, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermiamo la presenza. Votiamo l'immediata eseguibilità. Abbiamo l'esito. All'unanimità, grazie consiglieri. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale. La parola sempre al dottor Cogliati. Prego.
Questo è un passaggio obbligatorio previsto dal testo unico degli enti locali. E l'assestamento con l'ordinamento passato era previsto al 30 novembre, mentre con la nuova contabilità viene anticipato al 31 luglio, in modo tale da dare la possibilità alla struttura di concretizzare le ultime cose nell'ultimo periodo dell'anno e di anticipare anche la programmazione per il triennio successivo. Credo che con quest'anno ci stiamo normalizzando e quindi il prossimo passaggio sarà approvare il bilancio entro il 31 dicembre, in modo tale che la programmazione possa iniziare col 1 gennaio e non il 30 giugno o metà maggio come avveniva negli anni passati, perché questo penalizza fortemente tutta l'attività. Il primo punto che ci chiede di esaminare il testo unico è gli equilibri finanziari. Devo dire che sono in miglioramento anche rispetto all'anno passato. Non ci sono state osservazioni sui rendiconti, sul bilancio da parte della Corte dei Conti e la cassa è positiva. Il Comune sta pagando le fatture, inizierà a pagare le fatture datate nel mese di giugno. Quindi devo dire che anche con l'affidamento del servizio della riscossione coattiva a un soggetto senz'altro più solido, legato a un gruppo bancario, alla società Sorit, credo che entro la fine dell'anno inizieremo a avere gli effetti anche della lotta all'evasione per quanto riguarda i mancati pagamenti degli avvisi certamente negli anni passati. Sono molto elevate quelle che sono già state assegnate a Sorit, stiamo parlando di 8 milioni di euro e si prevede che complessivamente di raggiungere almeno il 30% con Duomo e con l'agenzia Economic Italia avevamo una percentuale di incasso intorno all'11%, quindi raggiungere questo obiettivo permetterebbe di, oltre a risolvere definitivamente, ma permetterebbe al Comune di avere dei margini in parte corrente. Per quanto riguarda la variazione di bilancio, è una variazione quasi fisiologica, non presenta molte variazioni, però tiene conto che a metà anno sono necessari alcuni spostamenti. Nel dettaglio abbiamo 6.500 euro per l'indennità all'assessore, poi abbiamo inserito gli incrementi stipendiali dovuti ai dipendenti per il rinnovo del contratto. Stiamo parlando di 150.000 euro più 42.000 euro per oneri riflessi. Si tiene conto che sono 150 dipendenti per 2 anni e mezzo di contratto, quindi in questi anni ogni dipendente in media ha ricevuto circa 600 euro lordi, quindi non è stata una gran cifra, però complessivamente la spesa per il Comune è stata di 150.000 euro più 42, quindi 200.000 euro. Erano stati accantonati come la legge aveva previsto e adesso viene applicato l'avanzo e questo aumento è già stato pagato nel mese di giugno. Sono stati inseriti 10.000 euro per l'informatica, questo è un servizio che comporta sempre investimenti perché
i programmi vengono aggiornati e anche l'hardware necessita continui interventi. Poi abbiamo 100.000 euro per la videosorveglianza, 10.000 euro complessivi per il consumo di acqua potabile, probabilmente qualche lettura ha comportato delle spese più alte del previsto. Abbiamo una riduzione sulle messe scolastiche di 5.000 euro, anzi 10.000 euro complessivi. Questi 10.000 euro sono stati però impiegati a favore di quelle famiglie che per problemi economici non hanno potuto sostenere pagare le rette e quindi hanno chiesto un contributo e lo hanno ottenuto. Complessivamente sono 10.000 euro. Poi abbiamo 15.000 euro per progetti culturali diversi, 1.000 euro per la biblioteca. Per quanto riguarda gli investimenti, si è contabilizzato il rimborso della quota capitale da parte della fondazione che gestiva il centro sportivo, visto che la fondazione è in fase di chiusura, 36.000 euro sono rimasti alle attività sportive, mentre la differenza è stata messa per incarichi PGT e sulla manutenzione strade e verde. Altra spesa, abbiamo 22.000 euro per lo sgombro neve, che è l'applicazione dell'avanzo per il debito di prima, e poi tra le entrate abbiamo due entrate grosso modo. I contributi dello Stato, fondo, e lo Stato ci ha dato 60.000 euro in più, 30 erano stati contabilizzati con la precedente variazione e 30 con questi, e l'altro è la lotta all'evasione. Dimenticavo il sociale è quello che ha richiesto un maggiore intervento. Ci sono stati tre interventi abbastanza sostanziosi: 12.000 euro per le rette degli anziani, 30.000 euro se non sbaglio per i disabili e 30.000 euro come contributi ai soggetti, contributi economici per i soggetti in difficoltà. Le richieste degli uffici sono state soddisfatte tutte, ad eccezione di quello dei sociali, perché quello dei sociali le richieste per i contributi era pari a 60.000 euro. Le esigenze sono sempre alte, soltanto che per le risorse a disposizione si è deciso di inserirne solo 30 e poi strada facendo si vedrà se sarà necessario integrarlo entro fine anno. Ecco, questo è la variazione che conferma un bilancio che è abbastanza solido. Non lasciatemi ancora l'incertezza, perché non si vuole correre il pericolo di ritornare alle difficoltà degli anni passati.
Grazie dottor Fogliati, mi sarà aperta la discussione. Questa è la parola del consigliere Alice Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente. Dottor Cogliati, solo due domande veloci. In commissione avevamo sollevato due o tre dubbi, tra cui io avevo chiesto se si sapeva già quale fosse la destinazione di quelle 36.000 euro destinate al centro sportivo, allo sport, nel senso sono lì e si vedrà per cosa utilizzarle oppure abbiamo già deciso. E due, il collega, se non ricordo male, Rebosa aveva chiesto per la questione dei contributi per la mensa, se era vero che su un centinaio di richieste effettivamente ne erano state soddisfatte soltanto 8 o 18. Ok, grazie.
Grazie a lei consigliere. assolutamente raccogliamo le eventuali domande. Prego, dottor Cogliato.
La gestione del centro sportivo è stata affidata a un nuovo soggetto, presto verrà firmato il contratto. Noi abbiamo, in modo cautelativo, abbiamo messo lì soldi per interventi che competono alla proprietà di tipo straordinario, quindi se d'accordo con il soggetto gestore sarà necessario intervenire, noi abbiamo quei soldi accantonati. Se si ritiene che l'investimento non si debba fare, andrà in avanzo e verranno utilizzati quei soldi per altre spese.
Chiesto la parola al consigliere Rebosio, Fratelli d'Italia, prego.
Sì, grazie. Sì, avevo fatto questa domanda nella commissione servizi, poi sono andato a rivedermi il tutto nel sito del comune e c'erano tutte le motivazioni perché erano state respinte le domande. Non le avevo viste prima. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, allora, confermando la presenza. Passiamo alla votazione. Diamo l'esito, con 13 voti a favore, 5 astenuti, viene approvato il punto numero 5. Prego, votiamo per l'immediata esigibilità. Diamo l'esito all'unanimità. Grazie, consiglieri. Siamo al punto numero 6. Siamo. Consigliere Archetti, prego.
Buonasera. Vabbè, abbiamo iniziato questo consiglio comunale. Mi ricordo di Angelo Fortunati, in quel momento, diciamo, al primo punto e anche al secondo non c'era il numero legale, diciamo, lo garantiva la minoranza, e va bene, però su un punto così importante come l'assestamento di bilancio, che sia la minoranza per garantire il numero legale mi sembra un po' atletico, se non altro, perché stiamo parlando appunto di un punto importante, centrale di un'amministrazione. Ora, eravamo in 18, il calcolo non mi dico niente, qualcuno se n'è andato, ma sarebbe il caso di recuperarlo, almeno quando si vota su un punto di questo genere.
Ha ragione, consigliere Archetti, e non finirò mai di ringraziarlo ogni volta perché... No, tanto, non ti esitare. Veramente, ti ringrazio perché dimostri come sempre la tua onestà intellettuale su questa situazione che si verifica. Non è mai grave, è vero. Sono i consiglieri che sono situazione, si garantisce il numero legale. Grazie, consigliere Archetti, per queste osservazioni. Spero che chi deve sentire sente. Passiamo al punto numero 6. O rientrano i consiglieri che sono andati in bagno o la finiscono di fare presenza in consiglio comunale. Spero. Spero che siano andati in bagno, perché io di solito quando mi assento ho per il servizio per chi si va. Allora, passiamo al punto numero 6. Si tratta della presentazione del documento unico di programmazione 2019-2023. Come ho detto nella riunione dei capigruppo, Sì, beh, il dottor Togliatti fa una breve esposizione, ma è una presa d'atto, quindi non si apre la discussione, non entriamo nel merito. E vi ricordo che il DUP è presente nella vostra area riservata dal 23 di luglio, quindi se volete eventualmente documentarvi è già presente sul sito. Prego, dottor Togliatti.
Con la contabilità armonizzata, questo è il primo passaggio per il bilancio di previsione. Devo dire che dal punto di vista burocratico il lavoro degli uffici è aumentato, nel senso che per preparare questi due atti, sia l'assestamento che il bilancio di previsione 19-21, che senza numeri ma soltanto indica le intenzioni e i progetti che l'amministrazione pensa di realizzare nel 2021, gli uffici hanno iniziato a lavorare il 2 di giugno, quindi ai primi di giugno ho iniziato a chiedere agli uffici di compilare i vari elaborati in modo tale da essere pronti per questa sera. Ecco, questo è un appesantimento non da poco per gli uffici e anche per tutta la struttura amministrativa e politica del Comune. Però questo è un passaggio fondamentale per essere pronti al 31 dicembre, perché quest'anno verrà presentato il bilancio entro il 15 novembre e quindi approvato entro prima di Natale, per poter realizzare e spendere quei soldi che il Comune incasserà per la vendita dei terreni e per le altre entrate legate agli investimenti, in modo tale che sia un anno per la prima volta dopo diversi anni completo con la possibilità veramente di vedere realizzato quello che i consiglieri approvano.
Grazie dottor Cogliati. Quindi, come predetto, è una presa d'atto. Passiamo al punto numero 7. È la mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Nord e Lega Lombarda ad oggetto installazione di bat box contro le zanzare. Chi legge per il gruppo? Consigliere Chiesaro? Devi prenotare, Romina. Prego.
Grazie Presidente. Proposta quale atto di indirizzo avente per oggetto installazione di bat box contro le zanzare di insetti vari presenti nel territorio. Premesso che da alcuni anni è costantemente aumentata la proliferazione delle zanzare sul territorio comunale, ritenuto che oltre ai tradizionali sistemi di lotta alle zanzare sia da incentivare e sostenere l'educazione dei cittadini a rapporti corretti con l'ambiente, ovvero l'introduzione di modalità biologiche ed ecologiche virtuose ed efficaci. Considerato che da alcuni anni il Museo di Scienze Naturali dell'Università di Firenze ha condotto studi e suggerito l'installazione delle bat box, ovvero di cassette rifugio che servono per incentivare la presenza di pipistrelli, nemici naturali delle zanzare che in una sola notte riescono a mangiarne dai 1000 ai 2000, che numerose sono state le esperienze positive di installazione delle bat box sul territorio lombardo, come ad esempio il progetto finanziato da Fondazione Carito e coordinato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, ovvero il progetto di installazione di apposite strutture attivato in vari comuni, tra cui quello di Milano, che Regione Lombardia ha avviato il progetto Life Gestire 2020, funzionale alla conservazione della biodiversità sul territorio lombardo, tra le cui azioni è previsto anche il miglioramento dello stato di conservazione dei chirotteri. Vista la circolare regionale numero 20, il 13 giugno 2003, che richiama le disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani, richiamate le leggi vigenti che sanciscono i principi di rigorosa tutela dei chirotteri, in particolare due normative internazionali, la direttiva 92/43/CE e l'accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei, le quali impegnano anche l'Italia nel monitoraggio dello stato di conservazione dei pipistrelli. Nella designazione di aree gestite per la conservazione delle specie più minacciata e più in generale, chiedono l'adozione di provvedimenti concreti per contrastare i fattori causa del declino dei chirotteri: inquinamento chimico, fisico, deforestazione, distruzione delle zone umide. Ritenuto che nel territorio ligiatese sia applicabile la diffusione di bat wax, sia per proteggere i pipistrelli, sia per non intensificare la prolificazione di zanzare, con un abbattimento dei costi economici per la disinfestazione e per un minore utilizzo di sostanze chimiche usate per tale attività, valutato che il Comune di Lindiate potrebbe, previo puntuali verifiche territoriali, procedere all'installazione di bat box in giardini e parchi pubblici, ovvero in corrispondenza di immobili comunali. Tutto ciò premesso e considerato, il gruppo consigliare Lega Nord impegna il Sindaco e la Giunta di procedere all'emanazione di indirizzi verso gli uffici comunali competenti per lo studio e l'installazione di un adeguato numero di bat box in giardini e parchi pubblici, ovvero in corrispondenza di immobili comunali. Non ho molto da aggiungere alla mozione, chiedo solamente che si potrebbe pensare a una collaborazione col Parco delle Groane, visto che so già che hanno un interesse per l'installazione delle bat box. Grazie.
Grazie a lei, consigliere.
Sarà aperta la discussione.
Questa è la parola del consigliere Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Io volevo fare la dichiarazione di voto dicendo che il Movimento 5 Stelle è sempre stato sensibile ai temi ambientali, quindi benvengano mozioni del genere. Grazie.
Grazie a lei. Questa è la parola del consigliere Archetti, Partito Democratico.
Ora mi farebbe la battuta che ammazzare gli animali non è proprio un tema ambientale. Però le zanzare sono meno animali degli altri. Però se il tema ambientale è anche se lo massimo con i pipistrelli.
Tra l'altro la discussione era lanciata in sindaco, avete detto che fa una capitolina come fa la disinfestazione, ecco, qui c'è la soluzione. Non è che puoi scappare.
No, dicevo, questa è una roba che balenava nella mia testa già da tempo, e quando parlo tempo dico nell'incontro. Ho ricercato oggi tra la documentazione un incontro che avevo avuto proprio sul tema zanzare con il Parco delle Groane per un'area specifica che lui forse probabilmente ritengo tra le più infestate, che è quella di via Posterna Mondello. Perché tra le più infestate? Perché lì, come sapete, c'è tutto il tema dell'oasi Lipu, dove appunto di migratori eccetera trovano rifugio eccetera eccetera, e lì evidentemente è anche una zona dove il proliferare delle zanzare è un po' più. E allora, discutendo con Frezzini, che era appunto il direttore, ho qui proprio il verbale dell'incontro, qui rappresenta anche l'ex architetto Alfredo Villa, ex dipendente, non perché sia ex architetto, l'architetto Alfredo Villa di ex dipendente, in cui appunto avevamo trattato anche questo aspetto, e lì si fermò tutto. Sono andato a rivederlo perché il dottor Frezzini, che aveva preso l'impegno di far effettuare un preventivo sul tema delle bat box, e scrivevo: l'ente parco non effettua alcuna operazione di disinfestazione di zanzare, perché dobbiamo anche considerare che, cioè, questo è un tema un po' particolare, perché i cittadini si aspettano molto dalla disinfestazione. Però noi dobbiamo pensare che il comune fa interventi sulle proprie aree di pertinenza, non è che va in casa della gente a spruzzare gli insetticidi, no. E allora, quando spesso anche da noi cittadini arrivavano eccetera, dicevano: vabbè, ho capito, ma chi lo dice che le zanzare arrivano proprio dall'area comunale, che non arrivano dal tuo giardino, per esempio. Allora, una cosa che mi venne in mente, non so se poi sia stato fatto qualcosa in genere, è: che come facciamo un'ordinanza per l'ambrosia, si faccia anche un'ordinanza su questa roba qua.
sindaco. Cioè, che ognuno deve anche essere, curare il proprio, la propria area e tenerla in modo che, cioè, voglio dire, fare la manutenzione tale per cui non, perché il giardino, gli orti, eccetera, sono zone di proliferazione. Dopodiché un altro elemento è che noi, per nostra fortuna, siamo anche circondati dal Parco delle Groane, e anche nel Parco delle Groane non è che interveniamo come comune, cioè, il parco ha, vuol dire, avrebbe l'obbligo di. Quindi anche in questo caso il motivo per cui convocare il Parco delle Groane è per dire: guardate che anche voi avete un obbligo, perché quelle sono aree vostre, che cosa fate? Ma noi non possiamo entrare nel parco perché le regole ce le impediscono, eccetera. Allora lì viene l'idea, dice: bene, proviamo a sperimentare questa cosa delle bat box. Sebbene prima di sapere di questa cosa, cioè della mozione, mi ero andato a vedere come funzionavano, nel senso che io le avevo già viste, però volevo capire, non è che basta mettere la casetta e tutto funziona, lì bisogna proprio invitarli, cioè, bisogna, cioè, anche perché dico il primo anno non ha molto soggetto, quindi è una roba in prospettiva, però pare che insomma si cibino, insomma, come la stessa unità si mangiano le costume, questa si mangiano le tonzare, insomma, questo è tanto più. Per cui sicuramente è una progettualità, diciamo, da sperimentare insieme al tema, come ne avevo detto prima, dell'ordinanza. Peraltro mi era venuto in mente, no? E qui lo segnavo proprio, parlavo anche del coinvolgimento della stessa oasi Lipu di Cesano Maderno, per il semplice motivo che loro magari con gli uccelli ci sanno, cioè, diciamo, hanno un po' più confidenza, visto che trattano questo, magari sono in grado di darci delle dritte. Per cui questo triangolo, no? Comune, Parco delle Groane, oasi Lipu, potrebbe essere importante per sperimentare una zona. Io proponevo proprio la zona di Mombella. Tra l'altro lì c'è anche la zona CRA, che è un po', diciamo, tutta l'area CRA che è un po' disabita, un po' c'è lo stesso Mombello, insomma, però anche l'area CRA è un po', diciamo, lasciata andare, non particolarmente mantenuta, quindi potrebbe essere anche quella una zona di... Ma dicevo che oltre a questo verbale incontro, proprio il BUP del 2016, nel controllo della proliferazione degli insetti, avevo proprio inserito, allora, Le possibili soluzioni che l'amministratore comunale deve prendere in considerazione nei prossimi anni riguardano: va prevista l'uscita di un'ordinanza sindacale stagionale che prevede un ruolo nella de-zanzarizzazione dei luoghi privati da parte dei cittadini proprietari, con particolare riferimento alle aree boschive e giardini. Va previsto un servizio modulato in base alla capacità dell'area da trattare. Questo è un altro elemento importante, perché ci sono aree che sono più a rischio di altre, quindi magari su alcune si può fare un intervento solo e su altri invece più di un intervento all'anno, a seconda della tipologia di aree. Quindi dicevo, in particolare le aree residenziali interessate alla vicinanza di aree rurali o boschive, prevedere una maggior frequenza degli interventi. Poi, in aree particolari diventa necessaria sperimentazioni tecniche innovative, ad esempio nella zona di Via Pisterla Mombello, dove la vicinanza degli stagni dell'oasi Lipu può favorire la presenza di larve, e dove, al fine di tutelare le specie ornitologiche, non si può fare uso di disinfestanti. Questo è un altro degli elementi, perché lì non si possono trattare con disinfestanti proprio perché ci sono animali protetti. La possibilità di sperimentare in concerto con l'ente Parco dei Groani, l'oasi Lipu di Cesano Maderno, un progetto di lotta integrata con la predisposizione della bat box sia in aree pubbliche che in aree private. Questo era ciò che era rimasto del, diciamo, degli appunti del mio documento unico di progettazione fatto nel 2016, anno in cui purtroppo non è stato possibile sperimentarlo perché l'esito elettorale, insomma, non me l'ha permesso.
Grazie consigliere. La parola al sindaco, prego.
Allora, non vorrei che quel cittadino avesse espresso quei pensieri sapendo che stasera avremmo parlato di zanzare. Non è così, perché il livello culturale di quel cittadino è, secondo me, è sotto lo zero. Comunque, per quanto riguarda questi bat box, ho letto che l'assessore Dall'Omia, che innanzitutto non dobbiamo creare la facile risoluzione del problema delle zanzare, perché questi sono percorsi lunghi di naturali, cioè non vorrei che domattina si pensasse che più ne mettiamo e più diminuiscono le zanzare, non è così automatico, anche perché almeno quello che l'Università di Firenze sostiene, che tra l'altro gli pipistrelli non si possono comprare, quindi non è che li puoi prendere e mettere dentro il back box. È un discorso naturale che può essere che magari nel primo anno non dia risultati, ma nel tempo li può dare. Io ritengo però premesso che come idea sono d'accordo, però vorrei essere abbastanza cauto, usare la cautela, perché troppo spesso noi pensiamo che queste proposte, in questo momento teoriche soluzioni, poi siano la soluzione di tutti i problemi. Prima cosa che le casettine, come vengono chiamate queste bat box, non si possono mettere sugli alberi, si devono mettere sulle abitazioni, che non ci deve essere esposizione di luce, diciamo quella artificiale, perché comunque preferiscono il buio. Premesso queste cose, che poi saranno i tecnici, è chiaro, però queste piccole osservazioni dobbiamo dimenticarle, no? Perché se noi vogliamo risolvere il problema delle zanzare all'interno del territorio, già queste piccole preoccupazioni io li ho, perché le zanzare, è vero che uno va nel parco Groane e può riempirsi di zanzare, però è abbastanza facile prevederlo, e il problema è che noi abbiamo le zanzare. Poi c'è un altro terzo fattore, che la natura e gli agenti atmosferici non è che li decidiamo noi, cioè se capita una stagione piovosa come quella di quest'anno è chiaro che ha un'influenza, che non penso che ci siano mezzi che possono, se c'è una stagione secca è chiaro che è un altro tipo, quindi ci sono tanti fattori che possono far sì che un'idea come questa possa dare un risultato positivo. Quello che io apprezzo di questa idea è il fatto che è un intervento naturale, cioè della natura stessa, quindi non si propongono additivi chimici per sconfiggere, ancorché però bisogna ricordarsi che la natura è questa, cioè le zanzare sono sempre esistite, non è che è solo ultimamente, può cambiare, aumentare, siamo noi che forse siamo più esasperati, no? Eppure abbiamo zanzariere, abbiamo tante altre questioni che in questi anni abbiamo, e poi mi hanno sempre insegnato che anche la disinfestazione fatta in un posto non è automatico il discorso della zanzara sparisca, è più una questione psicologica. Cioè, troppo spesso io ho voluto fare una volta una prova dicendo a un cittadino, sì, l'abbiamo fatta di disinfestazione. Mi ha risposto, si vede, in realtà non l'abbiamo fatta. Quindi questo cosa vuol dire? Sempre la percezione, no? Quello che io cittadino percepisco da quello che mi riferiscono. Però potrebbe diventare una bella sfida e una bella, diciamo, scommessa anche, no? Non sono d'accordo sull'ordinanza, perché tante queste ordinanze poi il problema è l'applicazione. Io sono dell'avviso che le ordinanze si fanno, devono essere applicate. Non riusciamo per esempio al cimitero, mi hanno sempre segnato che nei tombini dove c'è presenza dell'acqua, oppure nel cimitero sotto vasi, la presenza di acqua stagnante è proliferazione di zanzare. Mi è difficile pensare che al cimitero qualcuno vada a toccare sotto vaso, in realtà che non so che ci butti più acqua, insomma. E penso che sia anche materia da portare a scuola, quello di far conoscere sin da bambini il fatto che le zanzare fanno parte della nostra vita, no? Noi abbiamo i genitori come punto di riferimento, e credo che non sia in questo momento sia più evidente fare informazione e formazione ai genitori, perché il comportamento dei genitori spesso volentieri incide sulla psiche dei ragazzini, quindi io sono preoccupato per questo. Però su questa cosa qua di zanzare credo che possa essere una bella scommessa, quindi invito c'è chi non la pensa come me, va bene, cioè nel senso non è una battaglia ideologica, no? Ed essere
convinti che questo sia un percorso che possa dare risultati. Poi negli anni vedremo se lo darà. Non è così automatico, perché dobbiamo farlo insieme anche all'altra, sono d'accordo, la Lipo, il Parco del Guano, perché non possiamo essere una, un'isola intorno a un complesso di altri insediamenti. Io onestamente ero perplesso inizialmente su questo mondo. E però leggendo, partendo da questa interpellanza, da questa mozione, partendo dal fatto degli studi, potrebbe diventare una bella scommessa di applicazione. Quindi per quanto mi riguarda io voterò a favore e lascio libera scelta questo, chiedo libera scelta di votazione per quanto riguarda questa mozione.
Grazie sindaco.
Consigliere Archetti.
Vabbè, se non passa sta mozione ne preparo una sull'Autan, così Autan gratis a tutti.
No. Vabbè, lei a che fare con il zanzare, noi ci abbiamo avuto le cimici, ricordi Raffaele? Sulle cimici è ancora peggio, perché chiamai le ditte di Milano, perché ci avevi detto in europeo, dovete fare disinfestazione, chiamare una ditta di Milano, io le do, guardi, quanto vuole lei, se lei è in grado di toglierci le cimici alle palle, però se non ci riesce non le do neanche dei soldi.
No, mi veniva in mente una cosa che poteva essere invece una proposta che andava anche oltre. Sempre in termini di responsabilizzazione, se si sceglie un'area su cui sperimentare questa roba, si potrebbe fare quella roba tipo, sai, quelle robe tipo manifestazione di interesse, eccetera, cioè questa roba farla gestire, perché dice non si possono mettere sugli alberi, eccetera, ma per esempio dire il comune ne acquista, non lo so, butto lì 50, no? E si fa una manifestazione di interesse dicendo, riferita alle famiglie di una certa zona, in cui dice ognuno può venire a ritirarlo in comune, lo diamo le disposizioni su come devono essere, e ognuno se la gestisce un po', cioè diventa un po' il suo pipistrello personale, insomma, così. Che potrebbe essere carina. Vabbè, poi dopo, però questa roba in qualche modo coinvolge i cittadini, l'idea che sono protagonisti di un'azione, magari quella percezione di cui parlavi potrebbe essere ancora più sentita.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Sgro, UDC, prego.
Ma io sono rimasto molto contento, diciamo, quando la Romina voleva presentare questa mozione. Mi ha trovato concorde dal primo minuto, cioè ho detto presentala, presentiamola, perché è una mozione che interessa, diciamo, una buona parte dei cittadini. Oggi molto spesso si usano in agricoltura, in tanti posti, pesticidi che ormai noi fortunatamente in Italia stiamo cercando un po' di decantare, però non è facile da portare avanti. Cioè, l'agricoltura biologica, l'agricoltura insetto contro insetto negli ultimi anni sta cercando di uscire molto bene e sta portando ottimi risultati. Cioè, non solo adesso io mi trovo in Calabria, dove io ho la casa e che ci sono i pipistrelli, perché sono case di vecchia cosa, in circolo, e di zanzare ce ne sono molto poche. Ve lo posso assicurare, non perché lo dice l'interrogazione, cioè la mozione, ne vede, cioè i pipistrelli, questi sono animaletti che poverini di sera escono, non fanno male a nessuno, ma portano via parecchi insetti. Cioè, si sta tentando non solo in questi, qualche anno fa per esempio in Calabria c'è stata una larva che distruggeva il faggio. È stata inserita la vipera, che era una di quelle che uccideva la larva, e se vogliamo possiamo continuare per decine e decine di casi sulle mele, su tutte queste cose qui, dove si cerca di non usare più questi pesticidi che ci costringono a malattie purtroppo debellative. Quindi io voterò favorevole a questa mozione.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione.
Consigliere Archetti? Siamo tutti. Votiamo. Ci siamo tutti, diamo l'esito. Con 17 voti a favore, 2 astenuti, viene approvata la mozione al punto numero 7. Qui il Consiglio Comunale pre-vacanze, quindi ci vediamo alla prossima seduta nel mese di settembre. Grazie, grazie consiglieri, grazie pubblico e grazie Francesca. Grazie. La dottoressa Caronno è qui con me.